serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Dopo l'ampio ciclo che gli abbiamo dedicato lo scorso anno, questa sera torniamo su Louis Armstrong a proposito di Un lampo a due dita, la scelta di scritti di Armstrong che è stata pubblicata recentemente da Quodlibet nella collana Chorus. Lo scorso anno, in occasione dei 120 anni dalla nascita di Armstrong e dei 50 dalla morte, abbiamo dedicato una larga serie di trasmissioni al grande trombettista, che non solo è una figura fondamentale, fondante del jazz e della sua estetica, ma che è stato una delle figure cruciali nella definizione della sensibilità e, potremmo dire, della stessa identità del Novecento. Già in occasione di quel ciclo di trasmissioni vi avevamo annunciato che era in uscita l'antologia di scritti di Armstrong pubblicata da Quodlibet, e dato che con Jazz Anthology ci eravamo a lungo occupati di Armstrong, abbiamo preso una pausa prima di venire adesso a questo libro di grande importanza a cui dedichiamo la puntata di oggi. Per farlo abbiamo pensato di chiedere un parere su questo volume a Giorgio Rimondi, che è uno studioso che si è ampiamente dedicato al rapporto jazz-scrittura, jazz-letteratura. Ricordiamo fra i titoli che ha pubblicato Jazz Band, percorsi letterari tra avanguardia, consumo e musica sincopata del 94, La scrittura sincopata, jazz e letteratura nel Novecento italiano del 99, Lady Day, Lady Night, interpretare Billie Holiday del 2003, Nero su bianco, fenomenologia dell'immaginario jazzistico del 2015. Rimondi inoltre ha curato, assieme a Franco Minganti, una importante raccolta di saggi su Amiri Baraka, Amiri Baraka, ritratto dell'artista in nero, uscita nel 2007. La sua più recente fatica è L'invasione degli afronauti, un libro sull'afrofuturismo tra jazz e fantascienza nera, appena pubblicato da Shake Edizioni. Questo libro sull'afrofuturismo di Rimondi è stato presentato dalla Domenica dei Libri, la nostra trasmissione curata da Roberto Festa, nella puntata di domenica 8 maggio, con una intervista a Rimondi. Naturalmente potete trovare la puntata in podcast. Giorgio Rimondi ha avuto la gentilezza di preparare per noi un commento molto corposo alla scelta di scritti di Armstrong. Noi quindi ci limitiamo a ricordare telegraficamente l'edizione originale del libro e poi gli estremi dell'edizione italiana, prima di cedere la parola a Rimondi, che punteggeremo con qualche brano di Armstrong senza stare ad annunciarvi di che brani si tratti. La scoperta del rilievo del Louis Armstrong scrittore risale alla fine degli anni Ottanta, e poi un decennio dopo è arrivata questa scelta di scritti di Louis Armstrong meticolosamente curata da Thomas Brothers, pubblicata nel 99 dalla Oxford University Press, titolo originale Louis Armstrong in His Own Words, Selected Writings, un notevolissimo florilegio delle diverse forme e destinazioni prese lungo un arco di tempo che va dai primi anni 20 alle soglie della morte, che è sopravvenuta poi nel 1971, dalla intensa attività di scrittura di Armstrong, lettere a conoscenti, a giornalisti, a fan e al suo manager, articoli per riviste specializzate, testi autobiografici. Una scelta che adesso, col titolo appunto Un lampo a due dita, la collana Chorus della Quodlibet ha il merito di mettere finalmente a disposizione del lettore di casa nostra. Sono 322 pagine per 25 euro. L'edizione italiana è una impresa che ha richiesto un lavoro molto complesso e certosino da parte del traduttore Giuseppe Lucchesini e del curatore e prefatore Stefano Zenni. E con questa uscita la Collana Chorus conferma l'alto profilo della sua proposta dopo il libro sull'Art Ensemble of Chicago di Steinbeck, quello sul cosiddetto quintetto perduto di Miles Davis e il libro di Alan Lomax su Jelly Roll Morton, mai prima tradotto in italiano. Prima di lasciare la parola a Giorgio Rimondi, ecco Armstrong in Black and Blue dall'album Such Plays Fats.
So black and blue. Even the mouse ran from my house. They laugh at you and scorn you too. What did I do to be so black and blue? White inside, but that don't help my case, 'cause I can't hide what is in my face, but how would it end? Ain't got a friend. My only sin is in my skin. What did I do to be so black and blue? Got a friend. My only sin is in my skin. girare to be so black and blue.
Mi trovo dunque fra le mani questo libro, questo volume cospicuo che si intitola Un campo a due dita, scritti scelti di Louis Armstrong, a cura di Thomas Brothers. Un libro importante, si direbbe, che probabilmente nell'editoria italiana prenderà il suo spazio. È importante per varie ragioni, intanto per l'occasione che lo ha generato. Questo libro esce in realtà molti anni fa nell'edizione americana, però da noi è stato tradotto di recente. Ma è importante perché mette in luce un aspetto che magari alcuni degli studiosi di Louis Armstrong, anche italiani, potevano conoscere, perché l'immagine di Satchmo che scrive a macchina era nota da tempo, circolava in rete, però in realtà credo che di lui, da questo punto di vista, in Italia si sapesse ben poco. Quindi che questa casa editrice, Quodlibet, lo abbia tradotto con una bella introduzione e cura di Stefano Zenni mi sembra un'operazione importante, per di più fatta secondo la logica che governa i libri di questo editore, un editore, come dicevo prima, appunto importante e che fa tendenzialmente dei buoni lavori. Anche questa impresa in fondo, come dire, è di tipo filologico-archeologico, secondo i dettami di una certa linea di pensiero collegata proprio a questo editore, e dunque una linea editoriale particolarmente attenta al problema delle fonti, e in questo caso siamo proprio nel discorso, poiché si tratta qui di fonti inedite derivate dall'apertura della casa museo, se non ricordo male, nel Queens di Armstrong, che ha reso disponibili una serie di testi che prima non si conoscevano. Parlavo dell'immagine di Satchmo come scrittore e dicevo forse non è del tutto inedita, perché sappiamo tutti che Satchmo è l'autore, anzi non di una, di due biografie, autobiografie addirittura. Però quando si parla di autobiografie di musicisti, nel caso specifico di jazzisti, si pongono subito dei problemi. Il primo è quello della paternità della scrittura. Noi sappiamo che in molti casi nel mondo del jazz non è affatto chiaro fino a che punto le autobiografie siano di polso dell'autore o dell'autrice, o siano invece piuttosto dovute al contributo di un aiutante, di un ghostwriter. Basti pensare alle biografie note, quelle di Mesmer, quelle di Duke Ellington, anche quella di Billie Holiday, di cui a suo tempo mi sono occupato anche io. La cosa interessante è questa: da una parte il tema appunto della attendibilità, come dire, della scrittura, e lo stesso curatore americano Brothers le note, sia introduttive sia alle singole parti del testo di Brothers, sono particolarmente utili perché aiutano a decodificare il senso dell'operazione di Satchmo sia in generale sia nelle sue singole parti. Se il lettore andrà alla pagina 260, per esempio, troverà, a proposito di questo problema della paternità autoriale dell'autore, alcune osservazioni, no? Infatti lo dice lo stesso Brothers e dice: l'autenticità dell'altra biografia pubblicata da Armstrong, che si chiama Swing That Music, è stata messa in dubbio. E d'altra parte il problema è proprio questo, aggiunge. C'è stata, quasi certo, in sede di editoriale una profonda rielaborazione dei curatori. Allora, ecco aprirsi, come dire, immediatamente due problemi. Fino a che punto quello che leggiamo nelle autobiografie è vero? E soprattutto, anche questo è molto interessante, sappiamo che quasi sempre interviene una censura, ce lo certifica appunto il curatore. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando si tratta di autori afroamericani in particolare, ma non necessariamente, ma in questo caso afroamericani, il tema della censura è importante. È importante perché ciò che loro sostengono e dicono, come dire, non è detto, soprattutto negli anni 40-50, quando appaiono le prime importanti, non è detto che corrisponda a quello che il pubblico poi ama sentirsi raccontare. Nel caso di Armstrong questa cosa qui è particolarmente interessante anche per altre ragioni, per le cose che dice, per il modo in cui le dice. Ci arriveremo. Ma c'è però un altro problema ancora che io vorrei affrontare brevemente, naturalmente, e riguarda un'affermazione. A un certo punto lo dice lo stesso Armstrong, però bisogna sempre ricordare, non è un letterato, per quanto fosse geniale anche nella scrittura, perché a un certo punto parla della sua scrittura Sachmo come se fosse un hobby. E questa cosa qui Sachmo la accenna solo, ma Brothers invece vi insiste, no? E a un certo punto dice addirittura, anzi, dice proprio questa frase, se la ricordo bene, no? Armstrong scrive perché si considera uno scrittore e scrivere per lui così diventa un hobby. Beh, di fronte a questa affermazione, io devo dire la verità, in prima istanza ho avuto un piccolo sussulto, mi è sembrato che qualcosa qui non quadrasse. Non si può dire che scrivere è una passione importante e dire che è un hobby. Intanto perché nessun teorico della letteratura accetterebbe di dire che la scrittura è un hobby, infatti lo è raramente, se per hobby si intende un passatempo, uno svago, quindi qualcosa che ha a che fare con la distrazione, prendere la penna in mano e mettersi a scrivere non è mai qualche cosa del genere. Forse potremmo dire che ha qualche cosa della terapia che può servire, come dire, a dare una forma alle proprie ansie, ai propri dubbi, ma certo non può essere uno svago nel senso in cui si intende il hobby. Quindi c'è secondo me qui un pasticcio favorito proprio anche dall'interpretazione del curatore americano, il quale però bisogna dire è uno studioso importante, è un musicologo, ma non è per l'appunto è un letterato. Ecco, il problema è proprio questo, scrivere un'ossessione, scrivere una passione, e d'altra parte il lettore o la lettrice che prenderanno in mano questo libro se ne accorgerà quasi a ogni piè sospinto. Che ci sia una grande forma di divertimento è indubitabile, che colui che scrive, che prende non tanto la penna in questo caso, ma che batte i tasti della macchina da scrivere, si stia divertendo, questo è più che evidente e viene continuamente sottolineato, ma questa è una cosa molto più importante, come dire, la spinta che genera questo desiderio è molto più importante che non quello che noi normalmente intendiamo come hobby, come dicevo prima, se siamo d'accordo che hobby è un passatempo, quello che di solito si attribuisce ai pensionati, no? Che non avendo di come passare il tempo, si trovano un modo o un altro per passarlo. Il fatto è che per Louis Armstrong, scrivere invece è una cosa seria almeno quanto suonare. È lui stesso che ce ne offre degli esempi, e ce ne offre diversi esempi. A un certo punto, per esempio, scrive al suo manager, il manager di quel momento, Joe Glazer, per chiedergli di fare una certa operazione, un pagamento, e gli dice, però dice, la mia macchina da scrivere si è rotta e quindi sono costretto a scrivere a penna, e commenta questa situazione in questo modo: la mia macchina da scrivere purtroppo è caduta, è proprio una scocciatura. E sì che volevo proprio swingarti di brutto, swingarti di ticchetti. Dunque, ecco un'affermazione fra le tante che i lettori potranno trovare, in cui questo elemento, come dire, della scrittura è paragonato al piacere e alla funzione stessa della musica. Insomma, per farla breve, battere a macchina e swingare sono un po', per il nostro Sachmo, la stessa cosa. Ora, è vero che scrivere corrisponde a diverse funzioni, cioè è ovviamente un modo di comunicare, Sachmo lo sa benissimo, infatti se ci si fa caso ci sono diversi momenti in cui quando scrive si rivolge direttamente al pubblico, no? Gli fa delle affermazioni, è in giro con le sue amiche, con le sue amanti, con i produttori e si rivolge direttamente al pubblico e dice adesso vi racconto questa, quindi è ovvio che la funzione di comunicazione è importante, ma appunto è importante il fatto che si scrive per comunicare con qualcuno. Ma scrivere, dicevo, è anche una forma di godimento, non c'è dubbio su questo. E il piacere e il godimento hanno a che fare con la sfera dell'erotismo, sia in senso generale, con il piacere in generale, ma anche in senso specifico, con il piacere sessuale. E di questo nel libro si trovano infiniti esempi. Armstrong ce lo dimostra dappertutto. Per esempio, c'è un punto in cui lui parla del suo rapporto con Lil Hardin, la pianista del gruppo, che poi diventerà la sua, credo, seconda moglie, ed è esilarante il modo in cui lui descrive, se non ricordo male, mi sembra le pagine 78 e 79, c'è una descrizione esilarante di come i due si trovano a un certo punto nella loro nuova casa, devono sistemare il letto e mentre sono lì che cercano un posto per il letto si guardano e scatta il meccanismo della passione, del piacere, per cui Sarko dice ci siamo accorti che qui non c'era nessuno, così allora siamo arrivati tutti e due alla stessa conclusione, ci siamo arrivati nello stesso momento, e cioè qual era la conclusione? Che avremmo insieme dovuto giocare alla chiapparella. Eh sì, proprio così. E allora sì che ci abbiamo giocato. Oh, se ci abbiamo giocato. Credo allora, di fronte a pagine come queste, che una delle qualità di questo libro, che senza dubbio ci attrae in quanto lettori, sia proprio l'intensità del piacere, quindi del godimento della scrittura, dell'atto dello scrivere, della comunicazione anche che questo comporta, che il nostro Armstrong ci trasmette e che evidentemente fa parte anche della sua stessa esperienza. Allora, è un altro degli elementi, come dire, che vanno a favore del fatto che la macchina da scrivere per lui è uno strumento in un certo senso, come lo è la sua cornetta, la sua tromba, e che entrambi hanno a che fare con il tema della creatività. Io, leggendo queste pagine, me ne sono profondamente convinto. C'è, cioè alle spalle di questa sua duplice attitudine, suonare e scrivere, il tema del desiderio, che dal mio punto di vista è centrale nella vicenda jazzistica, e sul quale torneremo in un secondo momento nella fase di chiusura.
I'm the real ambassador. It is evident I was sent by government to take your place. All I do is play the blues and meet the people face to face. I'll explain and make it plain. I represent the human race and don't pretend no more. Who's the real ambassador? Certain facts we can't ignore. In my humble way, I'm the USA. Though I represent the government don't represent some policies I'm for. Oh, we learn to be concerned about the constitutionality. In our nation, segregation isn't a legality. Soon our only differences will be in personality. That's what I stand for. Who's the real ambassador? Yes. The real ambassador.
In his humble way, he's the USA. Though he represents the government don't represent some policies he's for. Oh, we've learned to be concerned about the constitutionality. In our nation, segregation isn't a legality. Soon our only differences will be in personality.
That's what I stand for.
He's the real ambassador, yes, the real ambassador.
C'è un altro elemento però che appunto è la novità costituita dalla scrittura, perché si tratta di un jazzista che scrive, ma soprattutto si tratta di un grande jazzista che scrive. Quindi senz'altro c'è la novità di questa scrittura creativa, ma c'è anche un altro tema molto importante, che è quello del, come dire, un tema molto affrontato, forse anche abusato, del come sia possibile paragonare uno strumento espressivo come la musica, che è fatta di suoni che si ascoltano, e uno strumento espressivo come la scrittura, che è qualcosa che si legge. L'uno ha a che fare con l'udito, l'altro ha a che fare con la vista. E per di più, come dire, le due cose in qualche modo hanno a che fare con questa contraddizione, con questa coppia, come dire, concettuale che è dibattuta da sempre, soprattutto quando si tratta della storia del jazz, ed è come funziona questa musica nel rapporto fra oralità e scrittura. Quando si tratta di scrittura, questa cosa fa sorgere immediatamente delle domande, no? Come è possibile, per esempio, immaginare un testo che sia performativo? Un conto è la musica, che è performativa, in particolare quando è improvvisativa, e stiamo parlando giustamente di jazz. Come è possibile che questa performatività passi anche in una struttura fissa e fissata, una volta per sempre, sulla pagina? Ed è possibile appunto portare sulla pagina qualche cosa che ha la forza, come dire, pluridimensionali della dimensione sonora? Gli studiosi direbbero, com'è possibile in qualche modo far sì che la presenza del soma, cioè del corpo, della corporeità, possa in qualche modo sostituire il sema, cioè i segni del discorso? In qualche modo, insomma, come è possibile che il testo scritto sia, come dicevo prima, performativo? Allora, è chiaro che se affrontiamo il discorso in questo modo si tratta di un dialogo difficile che non vale certo la pena di affrontare in questa sede, anche perché è stato affrontato da molti studiosi, anche in ambito italiano, fra l'altro. Segnalo qui, perché sono interessanti, gli studi di, se ricordo bene, di Sergio Pasquandrea, proprio sul rapporto testualità-oralità nei lavori di Armstrong, alla base dei quali c'è comunque tutta una tradizione filosofica di rapporto fra testo e voce, testualità e oralità, che afferiscono quantomeno alla lezione di Jacques Derrida. Tuttavia, un libro come questo, che studia le scritture di un musicista, è importante, lo dicevo prima, ma lo ripeto, se non altro perché produce un effetto interessante dal mio punto di vista, e cioè dimostra come il jazz non sia più in Italia oggi un semplice discorso per i fan, per gli appassionati, per quelli che sanno tutto dei musicisti, delle registrazioni, ma sia diventato, o quantomeno stia diventando, un vero e proprio oggetto culturale. Allora, diciamo due cose. Sappiamo che negli Stati Uniti la patria di questa musica lo è da tempo, e ricordiamoci, senza voler approfondire, che gli studi su questo tipo di cose risalgono quantomeno agli anni Ottanta, con i libri di Ben Sidran, per esempio, penso a Black Talk, ma forse ancora di più con i libri, gli studi di Harry Louis Gates, The Signifying Monkey. Ma anche in Francia è così. D'altra parte, sappiamo che la Francia è considerata la seconda patria del jazz, e sappiamo che proprio in Francia sono forse più di 20 anni che Alexandre Pierrepont ha inventato la definizione di campo jazzistico, traendolo da un altro campo di studi. E proprio in Francia sono nati, fra l'altro proprio negli anni 70-80 del Novecento, gli studi più importanti sulla forma letteraria dell'autobiografia. Però mi fa piacere ricordare, perché credo che vada ricordato, che in qualche modo, solo in qualche modo, ma questo libro, quello di cui stiamo parlando, questo Un lampo a due dita di Louis Armstrong, si inserisce in, come dire, in questa, chiamiamola, tradizione, cioè di trasformare finalmente il jazz in un oggetto culturale intero, che è viva anche in Italia, perché mi fa piacere ricordare che ormai sono credo 24-25 anni che Franco Minganti organizzò un convegno, e poi gli atti del convegno presero lo stesso titolo, che si intitolava, forse agli ascoltatori se lo ricorderanno, Jazz Told Tales, cioè il jazz racconta storie. E quel convegno e quel libro, che sono ancora importanti, partivano dall'ipotesi che per comprendere il fenomeno jazzistico bisogna ascoltare la musica, certo, ma bisogna anche capire e studiare tutto ciò che circola attorno alla musica, perché questo che circola attorno, siano esso le storie, gli scritti, eccetera, è importante tanto quanto la musica. Veniamo dunque allora alla forma del nostro oggetto, cioè alla forma del libro. Eccoci dunque alla scrittura, quella sorprendente e davvero sorprendente scrittura di Louis Armstrong. Non sto a elencare le sue caratteristiche, però bisogna che i lettori sappiano che si troveranno di fronte a un fuoco di fila di invenzioni davvero incredibile, fatto di neologismi, di parole composte, di forme espressive sorprendenti, gergali o meno, di nuovi modi di dire, di metafore inconsuete, di allusioni e di ammiccamenti. Ma prima di tutto si troveranno di fronte a una scrittura che fa a meno delle regole, almeno di quelle che normalmente consideriamo le regole della grammatica e della sintassi, e in questo senso è meritorio non solo il lavoro dell'editore, ma anche il lavoro del traduttore, che si è misurato con questa scrittura, che dal punto di vista dell'osservazione delle regole, dell'osservanza, anzi, delle regole, è un disastro, perché è piena di anacoluti, tanto per dirne una, gli anacoluti sono i bruschi cambiamenti di soggetto, è piena di inversioni questa scrittura, è piena di cambi di tempi incongrui, e poi ci sono tutte le varianti grafiche, no? Maiuscole e minuscole a piacere, anche laddove non dovrebbero starci, puntini di sospensione, il simbolo matematico del più al posto della E, virgole e punti messi laddove proprio non dovrebbero stare, trattini separativi abbastanza incongrui, eccetera. Insomma, non solo le situazioni incongrue dal punto di vista sintattico e grammaticale sono la norma in queste pagine, cioè nella scrittura di Armstrong, ma dobbiamo proprio dire che la sua creatività non ha limiti, perché si inventa una serie infinita di soluzioni inedite, al punto tale che per esempio, questo è un effetto molto interessante dal mio punto di vista, se io adesso mi mettessi qui e leggessi una pagina, per chi non può vederla ma la può solo ascoltare, forse farei un cattivo servizio a questo libro, perché questo libro, questa scrittura, proprio come accade un po' in certa moderna poesia visiva, ma non necessariamente moderna, perché penso per esempio alle tavole parolibere dei futuristi, penso per esempio a certe cose che mi è capitato di studiare molti anni fa, a un poemetto ricordo di Vladimiro Miletti, che era un futurista negli anni 30, che si chiama, questo poemetto si chiama Aria di Jazz. Ebbene, ecco, cosa succede? Succede che in questo tipo di scrittura il testo non può essere solo pronunciato o, se vogliamo, come facevano i futuristi, declamato, ma in realtà andrebbe anche visto, andrebbe guardato. Perché questa forma di sinestesia di questi testi presume appunto che oltre all'udito ci vada di mezzo anche lo sguardo. E questa è una cosa che io credo Armstrong faccia istintivamente, senza sapere nulla, suppongo, né di poesia visiva né tantomeno dei futuristi italiani, e questo lo rende particolarmente interessante. Allora, a questo punto però, dicevo, sorgono delle domande. Perché l'autore, perché il nostro Sacciamo scrive così? Possiamo ipotizzare diverse risposte, probabilmente nessuna è quella o la giusta. Per ignoranza delle regole? Ma certo, forse. Per vezzo? Dicevamo il divertimento. È probabile. Perché sta cercando di rendere l'oralità, cioè la performatività? Sì, può darsi. Perché sta cercando di manifestare, di trovare la sua propria voce, così come nel jazz è importante che sugli strumenti i musicisti trovino la loro voce. Allora, tutto questo è vero, ma forse non esaurisce la possibilità delle risposte. Certo c'è un problema di stile, lo stile di Sacciamo, che sappiamo essere particolarmente innovativo come musicista, è innovativo anche come autore, come scrittore, anche se voglio ricordare che la parola stile è una parola scivolosa, difficile, però quello che è interessante è allora, di nuovo, e torno, come dire, all'origine del mio discorso, se questo libro è importante, è importante per diverse ragioni. Intanto perché appunto sorpassa la vecchia idea della censura e mostra tutto quello che deve mostrare di questa scrittura e dei suoi contenuti. perché facendo così cerca di produrre un'edizione filologicamente corretta, finalmente, e perché questo per me è molto interessante, così facendo finisce per considerare Armstrong alla stregua di un vero e proprio autore, così come si fa con i grandi poeti, i grandi narratori, quando magari appunto quando sono morti si pubblicano anche le lettere, si pubblicano le varianti dei loro capolavori, anche se contengono errori, rifacimenti, e anche se talvolta, e talvolta succede davvero, contengono discorsi e posizioni che non possono non far piacere e che finché l'autore è in vita sono state ritenute censurabili. Veniamo così, avvicinandosi un po' alla conclusione, al contenuto di questo oggetto, dell'oggetto libro. Di cosa parla, insomma, questo libro? Allora, di un sacco di cose naturalmente, ma noi dovremmo, come dire, se fosse possibile, individuare alcuni temi. Ce ne sono tanti, però se dovessimo individuare i temi portanti, io penso che potremmo dire, prima di tutto, la musica. Con tutto il suo contorno, di situazioni che afferiscono, la sostengono, la motivano, eccetera. In secondo luogo, bisogna essere sinceri e dire indubbiamente ci sono le donne, la presenza delle donne in questo libro, delle donne che sono, come dire, delle donne sia in quanto fidanzate o mogli o amiche di Satchmo, anche come presenza di una specie di umanità a cui il nostro musicista era particolarmente, come dire, dedito. E di conseguenza del sesso. Il sesso è presentissimo in questo libro, parlato con una libertà, cioè mostrato una libertà inaspettata e fuori dal comune. Ma se dobbiamo parlare di libertà fuori dal comune, dobbiamo parlare anche di altri temi. Per esempio ci sono i giudizi sui diversi contesti razziali e sociali in cui il nostro autore è vissuto, sulla gente, sugli ambienti e sui comportamenti. Facciamo un esempio, per esempio, si potrebbe dire che la libertà di Satchmo ha qualcosa di indecente, se fosse possibile stabilire che cosa è decente per un giovane uomo di colore che si forma negli anni 20 e 30, si trova in un contesto che non devo certo essere qui, in questo caso io, a spiegare perché è noto a tutti, e allora che cosa è decente o indecente se noi leggiamo. E questo, e qui forse vale anche la pena davvero di leggere, ci sono dei passi esilaranti, e ce n'è fra i tanti, ce n'è uno che è particolarmente esilarante perché parla dell'importanza della purga, del purgante, che per il nostro Satchmo è davvero un'ossessione. Allora leggo queste poche righe. Ha cenato con una delle sue compagne deve digerire Satchmo, e quindi scrive: ma io avevo una mentalità lassativa, perciò che mia madre Mayan mi aveva insegnato quando ero giovane, a prescindere da quanto avevo bevuto più mangiato, quando tornavo a casa prendevo un forte purgante, ancor prima di spogliarmi per andare a letto. E la mattina dopo, in bagno, si scatenava l'inferno, prima ancora che mi facessi la doccia. E prosegue su questo registro, come dire, in un modo veramente esilarante. E degli altri temi, dicevo, la musica, certo, la passione per il canto che denuncia fin da quando è giovane e anzi lamenta che all'inizio, nei primi gruppi nei quali militava, non lo lasciassero cantare. E quella delle donne, potremmo fare infiniti esempi, e quella del contesto. Ci sono alcune pagine molto interessanti che non posso naturalmente leggere, in cui dice delle cose che potrebbero essere, come dire, giudicate anche problematiche, perché parla abbastanza male dei suoi amici neri, criticandone la pigrizia, le abitudini a non darsi da fare nella vita, e per converso, evidentemente facendo riferimento alla sua personale esperienza, esalta la solidarietà degli ebrei. Gli ebrei fra di loro, ma anche nei confronti suoi e della sua famiglia. E quindi in qualche modo, come dire, modifica quella sensazione che noi possiamo avere, come dire, acquisito attraverso tutta una serie di studi del fatto che la comunità afroamericana fosse solidale. Certo, c'era anche solidarietà, ma c'era anche, già nel giovane Satchmo, una forte carica, diciamo, critica, se non proprio polemica. E però ci sono anche altri temi straordinari, come il senso del, come dire, della riconoscenza e della solidarietà che Satchmo ha verso i suoi maestri e naturalmente verso un maestro in particolare. È interessante perché questo tema attraversa un po' tutto il libro, viene affermato e torna e ritorna con forza. Vi leggo dalla pagina 49 questa dichiarazione perché è molto importante. Scrive Satchmo: Joe Oliver è sempre stato la mia ispirazione e il mio idolo. Nessun trombettista ha mai avuto dentro di sé l'energia che aveva lui. Diavolo, sapeva veramente dare la scossa a un pezzo. Forse qualcun altro poteva avere un timbro migliore, ma non ho mai visto niente che avesse quel fuoco e nessuno che abbia creato tanto quanto Joe. Questo tema della riconoscenza e del riconoscimento dell'arte di Oliver è particolarmente importante, come dicevo, perché torna e torna, secondo il mio punto di vista, con una sincerità straordinaria e fa di questo libro un omaggio sincero ad alcuni dei grandi autori del passato, misto con le critiche che fa tranquillamente Satchmo ad altri grandi del passato, di cui considera le doti, ma di cui talvolta critica anche i limiti. Ma ci sono poi anche, come dire, degli aspetti, mi verrebbe da dire etici, che dicono alcune cose importanti dell'atteggiamento di Satchmo verso la musica e verso l'umanità. E anche a questo proposito vorrei leggere un passo, se mi è consentito, che ho trovato illuminante, anche perché torna due volte in questi scritti, no? Ed è quello che si potremmo intitolare il passo della consorella. Scrive Armstrong: ricordate sempre che per me un musicista è un musicista. Sì, sono come quella consorella della nostra chiesa a New Orleans, la mia città natale. Una domenica il nostro pastore, che tutti amavamo, dovette prendersi un giorno libero e mandò al suo posto un altro predicatore, che non era nemmeno lontanamente bravo come lui. L'intera congregazione lo disapprovò, eccetto una consorella. Lei sembrava gradire il sostituto, esattamente come gradiva quell'altro, il nostro vecchio pastore. La cosa destò talmente curiosità di tutta la congregazione che quando il servizio divino ebbe termine, tutti accorsero da questa consorella e le chiesero perché. Perché le piacesse il sostituto predicatore quanto quell'altro, quello fisso. Lei sorrise e rispose: beh, quando il nostro pastore fa la sua predica, io posso guardare attraverso di lui e vedere Gesù. E quando ascolto un predicatore che non è bravo come il nostro, io guardo sopra la sua spalla e riesco ugualmente a vedere Gesù. Per tutta la mia vita musicale, aggiunge Armstrong, fin da quando ho lasciato New Orleans, ho sempre seguito questo esempio. Sono sempre stato esattamente come quella consorella della nostra chiesa. Io ho suonato con molti musicisti che non erano poi così bravi, ma finché sapevano usare correttamente il loro strumento e mostravano la volontà di suonare come meglio potevano, io guardavo al di sopra della loro spalla e vedevo Joe Oliver e molti altri grandi maestri della mia città. Torna in questo passo l'omaggio al suo grande e forse primo maestro, ma torna anche una postura etica, no? Che è quella di non soffermarsi, come dire, sui limiti delle persone, ma di guardare oltre e in qualche modo di leggere attraverso i limiti delle persone l'umanità che tuttavia li abita, quell'umanità che abbiamo tutti e che non tutti però riusciamo ad esprimere nello stesso modo. A questo punto mi viene logico e mi è venuto alla mente mentre leggevo una cosa che avevo letto a suo tempo, non so più dove, un giudizio di Duke Ellington, al quale fu chiesto da un intervistatore cosa ne pensava di Louis Armstrong. Ellington sorrise e disse: un grande musicista, è nato povero, è morto ricco e lungo la strada non ha fatto del male a nessuno. Beh, io credo che il giudizio di Ellington sia molto importante e introduce il penultimo dei temi che vorrei affrontare, che è quello dell'immagine di Armstrong, che questo libro che ho fra le mani adesso contribuisce a, come dire, a definire e a precisare. Allora, tutti sanno che la figura di Armstrong è stata controversa, perché così come è stato uno straordinario musicista, alcuni, a partire da alcuni membri della stessa comunità afroamericana, non apprezzavano il suo gusto per la clownerie, che noi conosciamo, sappiamo, basta vederlo nelle registrazioni video per riconoscerlo, di cui lui invece andava fiero. Ci sono delle pagine, le ricordo così di passaggio, in cui per esempio lui ricorda con straordinario intenso piacere il momento in cui, se non ricordo male, alla fine degli anni 40, nel 49, finalmente poté diventare il King of Zulu, cioè partecipare al Mardi Gras a New Orleans e interpretare il re degli Zulu. Fra l'altro mi sembra di ricordare di aver visto molti anni fa anche un filmato in rete dove lui veste i panni appunto di un re africano. Dunque c'è un problema sulla sua posizione razziale, lo abbiamo visto prima quando critica i suoi consanguinei e apprezza gli ebrei, però sappiamo anche, è successo poco in realtà, ma sappiamo che ci fu almeno un episodio, viene ricordato nel libro, per cui lo ricorderanno anche gli ascoltatori, nel 1957 ci fu la cosiddetta crisi di Little Rock, quando il governatore dell'Arkansas, Orval Phubus, inviò la Guardia Nazionale per impedire che alcuni ragazzi di colore frequentassero le scuole locali, una situazione rimasta giustamente, tristemente famosa, celebrata dai jazzisti, anche da Mingus per esempio, che la mette al centro del suo brano Phobos of Phobos, in cui si canta O Lord no more Svastikas, non so se vi ricordate, O Lord no more Ku Klux Klan. Dunque, anche se Armstrong era notoriamente poco propenso ad esprimersi sulle questioni razziali, il fatto è che in quell'occasione fece sentire la sua voce, e lo dice il libro, in un messaggio rivolto all'amministrazione Eisenhower, quella del presidente, egli esprime pubblicamente il proprio disappunto per quell'episodio e addirittura arriva a minacciare di rinunciare al programma che lo ha ufficialmente nominato Jazz Ambassador, che era stato organizzato dal Dipartimento di Stato per promuovere la cultura americana nel mondo. Dunque, dicevamo l'immagine di Armstrong. Allora, prendiamo due esempi. Ci sono nella comunità afroamericana due esempi straordinari, importantissimi, che hanno di Armstrong pareri diversi. Uno è Ralph Ellison, il grande intellettuale e narratore, che non so se quanti di voi abbiano letto con attenzione, si ricordino il suo Uomo Invisibile, ci racconta che nascosto nello scantinato, l'uomo invisibile, il protagonista cioè del romanzo, trascorre il suo tempo ascoltando proprio un pezzo in realtà di Andy Razaf, che però è eseguito da Louis Tran, e si intitolava What Did I Do to Be So Black and Blue, non so se ve lo ricordate, che dice più o meno come finirà, io non ho amici, il mio solo peccato è la mia pelle, cosa ho fatto per essere così nero e così triste. La cosa interessante è che l'uomo invisibile apprezza Armstrong nel romanzo proprio perché Armstrong riesce ad esprimere musicalmente la propria invisibilità, allo stesso modo in cui l'esperienza dell'invisibilità aiuta l'interprete a capire quella musica. Ora, non so se lo sapete, ma Ellison era anche un musicista, tra l'altro, no? Scelse solo a un certo punto della sua vita di dedicarsi alla scrittura, ma ha sempre considerato la musica nera come una cosa importante, anzi, mi ricordo che lui disse che avrebbe voluto che diventasse una sorta di istituzione americana, una specie di Bill O'Reilly, no? Perché vedeva il jazzista come un eroe culturale, come un maestro di vita. Infatti per lui Armstrong era proprio questo, e la sua capacità trasformativa, dal punto di vista di Ellison, faceva di lui un esempio perfetto di quella double consciousness di cui parlava Du Bois. Perché? Ma perché Armstrong era allo stesso tempo individualista e comunitario, legato alla tradizione ma disponibile all'innovazione, capace insomma alla fine, per concludere, di trasformare la tragedia anche dell'esistenza nera in America in una commedia. Questo è molto interessante, che per esempio un altro grande intellettuale nero, che è stato a lungo oppositore di Ellison, sto parlando di Amiri Baraka, come avrete forse capito, ha un atteggiamento molto più sfumato verso Armstrong. Da un lato ovviamente lo ammira, soprattutto come musicista, però dall'altro critica il suo individualismo e soprattutto critica l'atteggiamento condiscendente che aveva spesso nei confronti del pubblico. può essere curioso e interessante, circolava in rete, credo lo si possa trovare ancora oggi, che a suo modo Armstrong abbia risposto a Baraka, perché si, mi sembra di ricordare, si fece ritrarre, c'è una fotografia in rete in cui lo si vede seduto in casa sua che legge Blues People, cioè il libro di Baraka.
Give me your kisses, I'll give you my heart. Give me your promise that we'll never part. I'll give you love and devotion, high as the sky above, or deeper than the deepest ocean. Give me the right to call you all mine, and I'll be true till the ending of time. Give me your kisses, I'm willing to start, and I'll give you my heart. Your kisses, I'm willing to start, and I'll give you my heart.
Vorrei allora concludere questa mia lettura di questo testo in questo modo qua. Abbiamo visto prima, lo abbiamo visto in una delle citazioni, che quando parla del suo grande maestro in musica, il nostro Armstrong parla del fuoco. Dice proprio che la musica deve avere dentro un fuoco. Lo dice più volte in realtà nel libro. Non tante, ma insomma lo dice più di una volta. E, ce n'è una in particolare che vorrei leggere per concludere. Dice a pagina 50 del libro il nostro Armstrong: una volta Joe diresse la Magnolia Band e poi lui e Kidori si misero insieme e formarono una grande banda. Con questa banda, che lo impegnava in due gruppi, lui era davvero il re. All'epoca Bank era un grosso nome come Joe e suppongo che Bank avesse anche un timbro migliore di Joe, ma a New Orleans non c'era mai stato un trombettista che suonasse con il fuoco di Joe Oliver. Fuoco, certo, ecco la vita della musica, ecco come dovrebbe essere. Dunque, io credo che si possa concludere così. Quando parla di fuoco, del fuoco della musica, Louis Armstrong sta parlando certo del fuoco individuale, quello, cioè della carica interiore che dovrebbe abitare un artista, quella che lui riconosce in King Oliver, che era il suo maestro, e che noi riconosciamo in lui, che in fondo è il nostro maestro. Insomma, Armstrong sta parlando di quell'energia vitale, di quell'energia spirituale e anche psicologica che anima il vero musicista. Non so, a dir la verità, se ciò di cui lui parla sia paragonabile al fuoco sacro che per esempio animava gli artisti romantici, quelli della nostra tradizione occidentale. Però noi dobbiamo riconoscere che il jazz, soprattutto all'inizio, e per le ragioni che sappiamo, ha faticato ad affermarsi come musica a tutto tondo. Sappiamo che ha faticato, cioè a uscire da quella che potremmo definire una condizione di minorità, che per molto tempo lo ha identificato con quella che il vecchio Theodor Adorno chiamava musica di consumo. E anche in seguito, crescendo, ha dovuto impegnarsi molto per essere riconosciuto come un elemento importante, per non dire fondamentale, della modernità. Se lo ha fatto, se è riuscito in questo suo, come dire, intento, se è riuscito cioè a diventare ciò che è, io penso che sia stato proprio perché la forza del suo desiderio, cioè il fuoco della sua spinta, come direbbe Armstrong, della necessità che lo ha sempre animato, è stato più forte di tutto, degli ostacoli, delle difficoltà, dei critici, degli equivoci che hanno caratterizzato la sua vicenda. Ecco, io concluderei proprio così. Di quella spinta, di quel desiderio, Louis Armstrong è stato un esempio straordinario, e questo libro di cui stiamo parlando, se mai ce ne fosse bisogno, lo dimostra al di là di ogni possibile dubbio.
Erano le riflessioni di Giorgio Rimondi, che ringraziamo moltissimo, su Un lampo a due dita, la scelta di Scritti di Armstrong pubblicata negli Stati Uniti nel 99 e ora proposta in edizione italiana dalla Quodlibet nella collana Chorus, edizione italiana a cura di Stefano Zenni. Siamo arrivati al termine della nostra puntata di oggi di Jazz Anthology. Ci limitiamo ad aggiungere che è stato inventariato un migliaio di lettere di Armstrong e che esiste il dattiloscritto originale della sua seconda autobiografia, che fu sottoposto ad editing ed emendato da riferimenti a problematiche razziali, e possiamo quindi nutrire la speranza di avere in futuro altri scritti di Armstrong che ci possano dare il piacere che ci hanno dato questi. Ci salutiamo con l'avvio dello storico concerto di Armstrong a Berlino nel 1965. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai con Jazz Anthology, appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando preferite in podcast.
The fields below, the folks are crooning soft and low. You needn't tell me, boy, because I know, yes, when it's sleepy time down south, yes, the soft wind blowing through the pine wood trees, that folks down there live a life of ease. When old mammy falls on her knees, yes, when it's sleepy time down south, yes. Steamboats up the river coming and going, Baba Buddha, they have ever said, splashing the night away, Baba do 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 dances. Hear those banjos ringing, and our folks are singing.